Capitolo 9. «La carrozza di Oblonsky!» gridò il portiere con voce di basso e irritata. La carrozza si accostò e ci salirono tutti e due. Solo nel primo momento, mentre la carrozza usciva dal portone, Lievin continuò a provare l'impressione di distensione del club, di benessere e di sicuro decoro di quello che lo circondava. Ma non appena la carrozza uscì sulla via ed egli sentì il traballio del veicolo sulla strada ineguale, udì il grido rabbioso di un vetturale e vide nella luce smorta l'insegna rossa d'un abettolo e di una botteguccia, quell'impressione svanì ed egli cominciò a riflettere se faceva bene oppure no ad andare da Anna. Che avrebbe detto Kitty? Ma Stepan Arkadyc non gli consentì di riflettere e, quasi indovinando i suoi dubbi, li disperse. «Come sono contento», disse, «che tu la conosca. Lo sai, Dolly lo desiderava da tempo. Anche Lvov è già stato da lei e ci va. Sebbene mi sia sorella», seguitò Stepan Arkadyc, «posso dire senza timore che è una donna particolare. Ecco, vedrai, la sua situazione è molto penosa, specialmente adesso». «E perché proprio adesso?» «Abbiamo in corso trattative con suo marito per il divorzio e lui acconsente. Ma ora sorgono delle difficoltà per il figlio e questa faccenda, che doveva finire da un pezzo, si trascina da 3 mesi. Non appena verrà il divorzio, ella sposerà Vronsky. Com'è sciocca quella vecchia usanza a cui nessuno crede di fare il giro cantando Isaia esulta, che intralcia la felicità della gente», intercalò Stepan Arkadyc. «Bene, prima o poi la loro situazione sarà definita, come la mia e la tua». «E in che consiste la difficoltà?» disse Lievin. «Ah, è una storia lunga e noiosa. Tutto questo è così mal definito da noi. Ma il fatto è che lei vive da 3 mesi, aspettando questo divorzio, a Mosca, dove tutti conoscono lui e lei. Non va in nessun posto. Di donne non vede che Dolly, perché, capirai, non vuole che vadano da lei per compassione. Quella stupida principessa Varvara, anche quella è andata via, ritenendo ciò poco conveniente. E così in questa situazione un'altra donna non avrebbe potuto trovare risorse in se stessa. Lei invece, ecco, vedrai come ha organizzato la propria vita, come è calma, dignitosa. A sinistra, nel vicolo di fronte alla chiesa!» gridò Stepan Arkadyc piegandosi verso il finestrino della carrozza. «Uff, che caldo!» disse, aprendo ancor più, malgrado i 12 gradi sotto zero, la sua pelliccia già aperta. «Ma poiché ha una figlia, probabilmente si occupa di lei», disse Lievin. «Tu, a quanto pare, immagini ogni donna come una femmina, come un couvèze», disse Stepan Arkadyc. «Se è occupata, è di sicuro coi bambini». «No, la educa benissimo, a quanto pare, ma non se ne sente parlare. È occupata, in primo luogo, a scrivere. Vedo già che tu sorridi ironicamente, ma ha torto. Scrive un libro per ragazzi e non ne parla nessuno, ma a me l'ha letto, e io ho dato il manoscritto a Vorkuev, sai quell'editore, e anche lui è scrittore, mi pare. Lui se ne intende e dice che è una cosa notevole. Ma tu pensi che sia una scrittrice? Per nulla. Prima di tutto è una donna di cuore. Del resto lo vedrai. Adesso ha una bambina inglese e tutta una famiglia di cui si occupa. Beh, qualcosa di filantropico? Ecco, tu vuoi subito vedere il male. Non di filantropico, ma di cuore. Loro, cioè Vronsky, aveva un allenatore inglese, maestro dell'arte sua, ma ubriacone. Costui si è proprio dato al bere, delirium tremens, e i familiari sono abbandonati. Lei li ha visti, li ha aiutati, ci si è affezionata, e adesso tutta la famiglia è sulle sue spalle, e non così dall'alto in basso a denari, ma lei stessa prepara i bambini per il russo per la missione al ginnasio, e la bambina l'ha presa con sé. Ma ecco, la vedrai. La carrozza entrò nel cortile, e Stepan Arkadyc sonò forte a un ingresso dove era ferma una slitta. E senza chiedere all'inserviente che aveva aperto la porta se erano in casa, Stepan Arkadyc entrò nell'ingresso. Lievin lo seguiva, sempre più in dubbio se faceva bene o male. Guardatosi nello specchio, Lievin notò che era divenuto rosso, ma era sicuro di non essere ubriaco e andò su per la scala, coperta di un tappeto, dietro a Stepan Arkadyc. Di sopra, al cameriere che s'era inchinato come a persona intima, Stepan Arkadyc chiese chi c'era Anna Arkadyevna e ricevette la risposta che c'era il signor Vorkuev. «Dove sono?» «Nello studio». Attraversata una piccola sala da pranzo con pareti scure di legno, Stepan Arkadyc e Lievin, su un morbido tappeto, entrarono in uno studio semibuio, illuminato da una sola lampada con un grosso paralume scuro. Un'altra lampada a riflettore era accesa sulla parete e illuminava un gran ritratto di donna in piedi, su cui Lievin rivolse involontariamente l'attenzione. Era il ritratto di Anna, fatto in Italia da Mihailov. Mentre Stepan Arkadyč entrava di là da una grata e una voce maschile che parlava tacque, Lievin guardò il ritratto, che nella luce scintillante risaltava fuori dalla cornice, e non riuscì a staccarne gli occhi. Aveva perfino dimenticato dove si trovava e, senza ascoltare quello che si diceva, non abbassava gli occhi dal ritratto meraviglioso. Non era un ritratto, ma una deliziosa donna viva, coi capelli neri ondulati, le spalle e le braccia nude e un pensoso, appena accennato sorriso sulle labbra coperte di sottile peluria, che lo guardava trionfante e tenera con occhi che intimidivano. Non era viva solo perché era più bella di quel che possa essere una donna viva. «Sono molto contenta», egli sentì a un tratto accanto a sé una voce evidentemente rivolta a lui, la voce di quella stessa donna che aveva ammirato nel quadro. Anna gli era uscita incontro di là dalla grata e Lievin vide, nella penombra dello studio, quella stessa donna del ritratto in abito scuro d'un turchino cangiante, non nella posa, non con l'espressione, ma della stessa bellezza con cui era stata colta dall'artista nel ritratto. Era meno splendente nella realtà, ma in compenso in lei viva c'era un fascino nuovo che mancava nel ritratto.